Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura ma anche nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina, questa prima domenica di dicembre, è arrivato, devo dire, un bell'uomo sulla spiaggia dell'isola deserta, uno scrittore italiano, premio Strega, Edoardo Nesi. Buongiorno Edoardo Nesi.
Buongiorno, buongiorno, grazie di complimento.
Edoardo Nesi, dal Fughe da Fermo del 1995 alla Mia ombra è la tua del 2019. Che cosa è cambiato in lei, nei suoi personaggi e, vista anche la sua carriera politica, cos'è cambiato nel paese?
Si comincia così, proprio facile, eh? Una domandina facile. È cambiato tutto, anche se quando lei cita Fughe da Fermo, in realtà cita l'influenza diretta del mio libro su questo libro di ora. Insomma, io ho pensato che avevo molta voglia di fare un libro che somigliasse a Fughe da Fermo, che prendesse spunto da quella libertà che c'è sempre nell'opera prima, no? Quando scrivi il primo romanzo non sai nemmeno se qualcuno lo leggerà mai, se verrà pubblicato, quindi tu speri con tutto il tuo cuore di diventare uno scrittore, ma non sai se lo diventerai mai, e quindi tu dai il meglio di te, tu metti tutto quello che tu hai, tu, convinto che la tua storia e quello è un po' che tu hai fatto durante la tua vita siano cose imperdibili anche per gli altri, e quindi questa ossessione poi si riversa nel libro. E ho provato, dopo tanto tempo, dopo 25 anni, a riavvicinarmi a quella libertà lì, perché in realtà mi serviva anche un po' questo, forse l'idea di essere un po' più libero nella scrittura, di non farmi confinare dal fatto di aver scritto gli altri libri, di aver avuto, come dire, una sorta di carriera letteraria durante tanto tempo e di aver fatto più cose, aver scritto libri in prima persona, in terza persona, aver scritto dei saggi, insomma, volevo tutte queste cose venissero cancellate, no? Che si tornasse un po' all'inizio, all'entusiasmo dell'inizio, e quindi ho provato a scrivere così, riavvicinandomi appunto a Fughe da Fermo. Poi il cambiamento, sai, nel paese è stato totale. Alla fine quello che mi va di scrivere nei libri è proprio questo, cioè come il cambiamento totale di questi anni si va a ripercuotere sui personaggi, insomma, e senza cercare di mettere in scena dei personaggi generazionali, perché non mi è mai piaciuto, non mi è mai interessato. Però è vero che, per esempio, Emiliano, il protagonista, il coprotagonista della Mia ombra è tua, è un 22enne che ha studiato lettere antiche, laureato brillantemente, che ha passato praticamente tutta la sua giovane vita su Catullo e sui grandi autori dell'antichità, e che poi, quando esce dall'università, si accorge che però questa roba non gli porta un posto di lavoro, non solo non glielo porta, ma non glielo fa neanche intravedere, e l'unico lavoro possibile è quello di andare a fare l'assistente a questo Vittorio Vezzosi. È un personaggio che mi sono divertito a raccattare da un personaggio, diciamo, minore dell'Estate Infinita, il mio romanzo precedente. Lui era un ragazzino, Vittorio, che leggeva solo fantascienza e giocava a tennis con grande successo, finché non si accorge che le sue vittorie contano qualcosa in famiglia. Il padre si immagina che un giorno sarà sulla tribuna di Wimbledon accanto al duca e alla duchessa di York a celebrare il suo figliolo in finale, quindi glielo dice, glielo spiega, e da quel momento Vittorio comincia a perdere le partite e vinceva brillantemente con questo meccanismo meraviglioso del braccino che ti viene quando stai per vincere, che a me è successo, e lo conosco bene, quella è una cosa autobiografica davvero, cioè che detto arrivi, stai vincendo 6-1, 5-1, 15-0, 30-0, c'è una partita più che vinta, devi solo fare due punti soli. E poi cominci a pensare però in quel momento che quei due punti non li farai più, cioè che il mondo improvvisamente si è come spostato e te non riesci più a vincere neanche un punto, e andrà a finire così, vedrai, non ti riuscirà. È buffo raccontarlo, perché raccontarlo sembra veramente una cosa da pazzi, Però succede, non succedeva solo a me, abbastanza frequente anzi, è come se una cappa cadesse su di te e tutto ciò che ti ha fatto bene fino a quel momento diventasse solamente un peso per te, non riesci più a nemmeno avvicinarti. Quindi perdi un punto, ne perdi un altro e cominci a renderti conto, non a capire, a renderti conto proprio che quella partita te tu la perdi. È veramente terribile e umiliante, perché alla fine la perdi da solo, cominci a sbagliare tutti i colpi e perdi. Quando Vittorio capisce questo, capisce, vuole smettere di giocare a tennis, e suo padre lo mette da parte, perché è un padre estremamente, diciamo così, competitivo, chiamato il Bestia, per ovvi motivi, grande tennista, e Vittorio viene lasciato a se stesso, che è poi la condizione ideale, in realtà, per chi vuole scrivere. E Vittorio si trova a essere un ex campione di tennis a 14 anni e quindi si innamora perdutamente di questa Milena, questa ragazzina, e poi viene lasciato alla fine dell'estate infinita, e lui c'ha 20 anni a quel punto. Salta il tempo e lo ritroviamo scrittore.
Siamo qui sull'isola deserta questa mattina, questa prima domenica di dicembre, con Edoardo Nesi, scrittore il cui ultimo libro è La mia ombra è tua, pubblicato per i tipi della nave di Teseo. Edoardo Nesi, che libro porterebbe con sé sull'isola deserta?
Ma forse mi porterei Sotto il vulcano di Malcolm Lowry, perché è il libro con il quale ho convissuto per tutti questi anni, il libro al quale ogni tanto ricorro quando le cose non vanno bene, e anche quando vanno bene però. Il libro che poi ho passato, dopo che me lo aveva passato Sandro Veronesi, l'ho passato io a mio figlio, e anche lui è diventato un grande appassionato. Tra l'altro è mio figlio Ettore, ma in qualche modo ho suggerito il titolo, perché una notte d'estate lui era stato in qualche discoteca, venne a svegliarmi, erano le 4 di mattina, mi ricordo, babbo, c'è questa cosa che tu devi leggere, sicché mi sveglia e mi fa leggere questo pezzo in cui un personaggio assolutamente minore del libro, la signora Gregorio, che è la tenutaria di una di queste cantinas, una delle innominabili cantinas di cui parla Lori, che al console, il personaggio del protagonista del libro, dice: io non ho una casa, ho solamente un'ombra, ma se avrai bisogno di un'ombra, la mia ombra è tua. E quando il mio figliolo me lo lesse in quel momento, tu sei in un momento magico, no? È come se la letteratura dicesse: io entro nelle vite vostre, vi state a letto, non me ne importa nulla, svegliatevi. E questa cosa mi è rimasta addosso, anche perché il vulcano ha appunto questa caratteristica, come pochissimi altri romanzi, di essere pieno di perle delle quali non ti ricordi.
Edoardo Nesi, se dovesse cominciare a raccontare Sotto il vulcano a qualcuno che non l'ha ancora letto, Sotto il vulcano nella traduzione nuova di Marco Rossari per Einaudi, andato in onda ad Alta Voce di Radio 3 qualche mese fa, ma se dovesse raccontare la storia di Sotto il vulcano, da dove comincerebbe?
È una straordinaria storia d'amore e d'assenza, perché poi alla fine in quel libro lì i momenti di gran lunga più belli sono quando proprio all'inizio al console manca questa donna, Yvonne, sua moglie, e se n'è andata. Se n'è andata perché lui è una persona improponibile, un ubriacone, sempre infelice, anche se c'è lei accanto, insomma, perché è bello questo fatto che lui non può essere felice mai, perché all'inizio ti sembra che soffra perché gli manca lei, quando arriva lei ma gli soffre lo stesso, insomma, e questa è la grande lezione alla fine del libro. Perché vedi, all'inizio, quando io lo lessi la prima volta, questo libro, io speravo che loro si rimettessero insieme. Perché pensavo che se loro si rimettevano insieme il problema finiva. A lui mancava lei tornava, è fatta. E poi però leggendo il libro ti accorgi che, leggendo la seconda, la terza volta, ti accorgi che questo meccanismo non funziona così. E che quando lei torna, perché a un certo punto torna anche abbastanza, nemmeno troppo tardi nel libro, lei torna e quando torna non cambia nulla. Non solo perché lui ha sofferto tanto prima, ma perché soffre anche quando c'ha lei accanto. E allora ti accorgi che, come nella grande arte, insomma, Malcolm Lowry ti sta facendo vedere una cosa, ma te ne vuol dire un'altra. E tocca a te scoprirla, tocca a te decidere come metterti di fronte a un libro nel quale comunque c'è una infelicità profondissima di base che non si salva con nulla, e che tutta la bellezza di quando ti manca qualcosa o qualcuno poi viene cancellata dal fatto che comunque ti manca qualcosa o qualcuno. Mi diceva Wallace, no? Mi manca chiunque. tu vai a toccare quel serbatoio profondissimo di grandezza e di sentimento che c'è nei grandi libri.
Le mura della città, che è stata edificata in cima a un colle, sono imponenti. Le vie, le stradine tortuose e sconnesse formano una serie di percorsi serpenti.
C'è questa storia anche interessante delle prime pagine di Sotto il vulcano, che sono sempre quelle che respingono le persone. Io quando consiglio il libro mi dicono sempre: Madonna, però come non si riesce a entrare nel libro, perché comincia, è lento. Per forza è lento, perché ci sono all'inizio del libro una trentina, forse di più, di pagine in cui praticamente Lori racconta il Messico.
E niente meno che 400 piscine pubbliche e private, colmate grazie all'acqua che precipita incessantemente dalle montagne.
E c'è questa storia meravigliosa nelle lettere che Malcolm Lori si scambiava con il suo editore, perché l'editore diceva: dai, queste tagliale, perché insomma chi ce ne frega, insomma entra nella storia. E lui invece scrisse una lettera di altre 40 pagine nella quale diceva tutte le ragioni per cui invece quelle descrizioni, quel colore locale, come diceva l'editore, doveva esserci, doveva rimanere. E in realtà poi è bello che siano rimaste, un po' perché lo scrittore deve fare come gli pare, io credo, anche nei fallimenti, come si tornava prima, ma poi perché io del Messico so quello che so del Messico l'ho preso a quelle pagine, non ci sono mai stato, perché quella roba la mi è anche bastata, cioè l'ho già capita come è in Messico, me l'ha raccontato lui. Ma insomma era uno straordinario modo per cominciare il libro, quello di dare al lettore quello che il lettore non si aspetta, che magari anche non vuole, perché nel momento in cui finisce, nel momento stesso in cui finisce la descrizione del colore locale, poi c'è la lettera del console iPhone, lettera non mandata, tenuta da un altro, che è la parte più alta del libro, e che dopo la quale insomma tu entri nel mondo di questo straordinario romanzo e non esci più.
Nel giorno dei morti del novembre del 1939, verso il tramonto, due uomini in flanella bianca si trovavano seduti sulla terrazza principale dell'albergo a bere anis.
Ne si senta, ma perché a un certo punto lei ha deciso di tradurre Infinite Jest di David Foster Wallace e non ha mai pensato, forse ha pensato e non lo ha fatto, di tradurre Sotto il vulcano di Malcolm Lori?
Quando con la Fandango, poi Procacci, decide, si fa la casa editrice, dice: qual è il libro più bello che non si può pubblicare e che nessuno pubblica? Infinite Jest, 1000 pagine. Solo va tradotto, no? E insomma, dopo qualche esperimento iniziale un po' fallito, Sandro e Domenico mi dicono: provate, perché l'avevo letto tutto, eh? Io l'avevo letto appena uscito, perché il primo pezzo di Wallace, questo Per sempre lassù, uscì su un'antologia che Panta, che Elisabetta Sgarbi aveva fatto tantissimo tempo prima, 92-93 mi pare, questo racconto tra l'altro splendidamente tradotto da Edoardo Albinati. Io lessi questo racconto e rimasi francamente a bocca aperta, perché questo racconto di questo ragazzino che sale su un trampolino e ha paura di buttarsi e racconta la salita del trampolino, i pezzettini di pelle di quelli che sono venuti prima di lui, il sole, gli insetti che si fermano e la fotografia di quel momento in cui tu cresci, tu diventi grande, quello mi lasciò senza fiato. E io dissi, mi segnai il nome con un'istintiva antipatia, io c'ho sempre per quelli del doppio cognome, perché sto fatto non mi garba mai, non so se c'è qualcuno, spero di no, insomma, comunque se c'è mi scuso, ma in ogni caso David Foster Wallace, io mi segno questo nome. E poi leggo un giorno sull'Espresso un trafiletto in cui diceva: il grande idolo del campus, è uscito questo libro di questo David Foster Wallace, 1000 pagine. Dio, bene, perfetto. Ma arriva questo libro, comincia a leggerlo, è un libro che spacca tutto completamente, e insomma a quel punto lì poi si cominciò a parlarne e venne fuori questa cosa di possibilità di tradurlo, e io alla fine dissi di sì, ci mise un anno e mezzo, però ho imparato tantissimo, cioè è stata una vera lezione straordinaria, una lezione che, dalla quale si può imparare, perché non da tutti gli scrittori si può imparare, ma da lui sì. Si può imparare soprattutto che come lui non scrivi, quindi quello che lui fa sta attenta, perché se lo prova a fare te vai fuori giri, come per esempio un Kafka, anche se per ragioni completamente diverse, no? Ci sono alcuni autori che ti insegnano, altri non ti possono insegnare perché vivono in un altro mondo, come Maradona quando faceva vedere come si faceva a battere punizioni, insomma, no? E la nostra fu la prima traduzione del mondo, perché non era mai stato tradotto Wallace prima si tradussesse noi, E allora gli chiesi un po' di cose, perché alcuni riferimenti erano riferimenti veramente, cioè se non eri americano e dell'età di Wallace, non avevi visto la televisione, non li potevi beccare, perché alcune cose erano arrivate in Italia, alcune altre no. Scrivevo, scrivevo questi fax, lui mi rispondeva per fax, anche se io scrivevo alla gente. La gente mandava i fax a Wallace, Wallace rispondeva alla gente, la gente rimandava a me. Non era un contatto diretto, no? Però lui rispondeva subito, mi diceva le cose abbastanza pazze, interessanti, perché non si poteva mettere delle note di traduzione nel libro, perché il libro aveva 100 pagine di note, note dell'autore, e quindi mettere un altro apparato accanto a quello non andava. Però alcune cose erano veramente molto molto difficili da tradurre senza la nota. Alcune parole lui praticamente aveva coniato da questa straordinaria facilità che hanno poi gli americani, grazie alla loro lingua, di creare delle parole nuove, di metterle insieme, delle aggettivazioni nuove. Lo tradussi e imparai tanto, insomma, tantissimo. Una volta lui venne a Capri, no? Ospite di Monda, il quale non mi invitò, guadagnandosi il mio odio imperituro e eterno. Io chiesi a Martina Testa, che invece andava lì, di fargli una domanda a Wallace, e, perché volevo sapere se appunto uno di questi personaggi, uno dei personaggi principali, moriva o no, perché non avevo capito io, non avevo capito se moriva o no, mi sembrava morisse, ma non, in realtà rimaneva in fin di vita all'inizio del libro, poi dopo 500 pagine era sempre lì che era in fin di vita, quindi non si sa, quindi chiediamoglielo a lui. E lui mi scrisse una letterina in cui mi scriveva, dice no, non muore. Poi ci sono anche tre punti in cui nel libro, qui è chiaro che lui non muore, un po' stizzoso forse perché non avevo capito questo fatto, ma credetemi, non c'è verso. E quindi questo è il ricordo di David Foster Wallace, sì, questo pezzettino, questo pezzo di carta in cui mi saluta, ciao, con un ciao, e poi dopo morì, dopo poco tempo morì.
Siamo qui sull'Isola Deserta con Edoardo Nesi questa domenica mattina, il cui ultimo libro è La mia ombra è tua, pubblicato per i tipi della nave di Teseo e che ha portato con sé Sotto al vulcano di Malcolm Lowry. Intanto gli chiediamo che musica porterebbe con sé sull'Isola Deserta, se la porterebbe.
Ma che musica, boh, non lo so, insomma, a me non è che abbia un grande gusto musicale io, a me piace un po', piacciono anche delle cose un po' impresentabili, anche Barry White mi piace a me, come mi piace molto Billy Joel, Led Zeppelin, cose un po' Battisti, cose molto molto diverse, De Gregori, sono molto diverse tra di loro, non ci stanno insieme, lo so, non c'è una direzione precisa, ma è così un po' per tutte le cose della mia vita, quindi questi qui li porterei sicuramente tutti, fosse un disco solo forse mi porterei The Stranger di Billy Joel.
Some are steel, some are silk, and some are leather. They're the faces of a stranger, but we love to try them on.
Nesi, senta, però c'è questa questione che mi ha sempre interessato e che forse possiamo collegare alla musica, ma quanto è valso per la sua letteratura o per la sua formazione personale gli anni e l'estate alla Capannina? Quanto sono valsi questi anni, questa esperienza della Capannina, se è un'esperienza?
Molto, molto, molto certamente, perché c'erano delle cose belle di quel posto. Quel posto è dove tutti i figli di papà e le figlie di papà andavano a divertirsi, però c'era un problema fondamentale che era quello di come fare a entrare senza pagare, perché era quello il segno. C'era un modo per entrare senza pagare, dovevi avvicinarti a questo terribile capo dei buttafuori, sorridere, dare la buonasera e lui decideva se potevi entrare o no. Lui non ti conosceva, non sapeva chi eri, non sapeva dove venivi, ma decideva in quel momento, perché c'erano dei miei amici, per esempio, di Firenze, coraggiosissimi e poverissimi, che entravano salutando con buona creanza questo buttafuori enorme. E quella è una grande lezione di vita che ho imparato subito, perché insomma bisogna far così con le persone, no? Non puoi pensare che loro ti facciano entrare nel tempio se te non dimostri rispetto per loro e per il tempio. E questa cosa l'ho imparata subito, perché all'inizio per me era molto difficile, perché mi vergognavo e non mi facevano entrare. Allora pagavo l'entrata, però mi sentivo squalificato. E poi il secondo anno decisi, no, io devo farcela. E tutte le sere c'era questo enorme problema di riuscire a passare, perché bisognava andarci tutte le sere, perché tutti ci andavano tutte le sere, non pagando ci potevano andare tutte le sere. E quindi era un esame continuo, che poi l'ho passato, ma per passarlo bisognava capire come fare a comportarsi. Era una regola abbastanza precisa, che in sostanza poi si poteva tradurre dicendo che la buona educazione ti porterà molto lontano. E questa è una cosa che mi è rimasta, anche perché poi dopo c'era anche la paura di che gli altri ti vedessero e non ti facevano entrare. Allora era il disastro, vero? Era la squalifica totale. Quindi se succedeva dovevi fare in modo che non fosse possibile tutto questo e ti facesse male un piede, non so, qualcosa, ti sentivi male, dovevi tornare a casa. Ma non eri stato rimbalzato davvero. Però poi quando tu riuscivi a entrare, ecco, quella è una bella sensazione, perché era come se tu fossi finalmente accolto in un mondo che ti voleva, che ti accettava e ti aveva fatto entrare perché eri quel mondo lì. Allora tu entravi lì e sentivi Barry White in quel momento, ecco, era una bella sensazione, è una delle poche sensazioni comunitarie che abbia mai avuto in vita mia.
Edoardo Nesi, però lei è scrittore, è stato imprenditore, ha fatto il parlamentare, ha percepito queste sue varie identità come un dentro e fuori dal mondo della letteratura o un continuo alimentare quello che poi è la sua scrittura?
Beh, un alimentare, perché in realtà io ho sempre pensato, ho sempre voluto, desiderato, sognato fin da ragazzino di poter scrivere, di essere uno scrittore. Devo dire che per me ancora oggi, insomma, devo dire la verità, insomma, sembra una cosa bambinesca, ma insomma ancora oggi quando vado in libreria e vedo i miei libri, mi fa un enorme piacere. Poi è successo a volte vederli all'estero, nelle traduzioni, era ancora veramente più bello. Insomma, io ho sempre voluto essere uno scrittore, quindi questo lo sono sempre stato, anche in tutte le altre mie incarnazioni. Non mi sono mai dimenticato di essere uno scrittore, non ho mai pensato di smettere di scrivere, per esempio. E tutte le cose che ho fatto le ho utilizzate anche spesso come materiale, perché in effetti la vita è materiale per la scrittura, e più varia è, più bello è il materiale che ti arriva. Soprattutto stare in Parlamento era straordinario. Ora è difficile scrivere libri, perché tutti i parlamentari mi dicevano: allora scriverai un libro su di noi, parlerai male di noi, ma non c'è verso, perché è veramente un'esistenza così diversa da tutte le altre. Mi ricordava vagamente solo un'altra esperienza mia, quella di quando facevo il semiconvittore ai Convitto Cicognini, dove ho studiato Malaparte e D'Annunzio, tra l'altro. Era questa cosa che dopo pranzo noi rimanevamo là, alcuni andavano via e facevamo i compiti lì a scuola. Si chiamava semiconvitto e io avevo questa sensazione di essere in Parlamento, un posto molto bello, molto simile ai Convitto Cicognini di Prato, questi lunghi, transatlantico è uguale praticamente, con lo stesso pavimento. Questa idea si fosse lì a fare qualcosa, perché eravamo rimasti solo noi, perché le donne andavano via. Le ragazze, chissà perché, non le volevano a fare il semiconvitto, avevamo starci noi maschi. Quindi insomma il Parlamento ai primi giorni mi sembrava questa cosa. È così comunque, ho sempre pensato che tutto ciò che facevo mi alimentasse la scrittura.
C'è questa cosa stupenda degli scrittori italiani che non ho trovato in nessun resoconto di viaggio di scrittori stranieri che io abbia letto. Cioè, per esempio, quando Pasolini va in India comincia a dire Calcutta sembra Fregene, Bombay sembra Ostia, e lei subito il Parlamento sembra il Convitto Cicognini. Cioè, quanto la provincia è necessaria come bagaglio di immaginazione di uno scrittore?
È molto vero quello che tu dici, perché anche Baricco faceva queste cose qui, cioè andava in Giappone, diceva il Giappone sembra questo e quell'altro. Ecco, una cosa proprio secondo me inevitabile in qualche modo, come quando il pratese va in Cina e tu gli chiedi ma com'è, quanto è grande Piazza Tiananmen, e dice 6 o 7 volte Piazza Mercatale. Fa parte di te. Perché io non lo so come avrei vissuto in una grande città, mi sarei probabilmente perduto. Il luogo è importante, per chi vuole scrivere. Per tutti gli scrittori lo è sempre stato, insomma, anche i russi hanno sempre parlato delle loro città per tutta la vita, per quanto grandi fossero, insomma, no? E quando, voglio dire, i personaggi di Dostoevskij vanno lontani dalla loro città, gli manca la loro città. Per tutti succede così, non lo so perché, però è anche vero quello che lei diceva, cioè è vero che gli americani non lo fanno quasi mai. Ma anche gli inglesi non lo fanno quasi mai, di fare un paragone diretto tra le cose che vedono e quelle che hanno vissuto. Non so perché sia così, non so se è perché noi siamo una visione del mondo più forte, non credo, perché in realtà non l'abbiamo, siamo sempre stati in qualche modo colonizzati come immaginario, però è anche vero che insomma a queste cose siamo ancora molto attaccati.
Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina con Edoardo Nesi, scrittore. Il suo ultimo libro è La mia ombra è tua, pubblicato per i tipi della nave di Teseo, che ha portato con sé sotto al vulcano di Malcolm Lowry e, diciamo, Barry White, nonostante abbia portato altra musica, altre canzoni. Nesi, che film ha portato per noi sull'isola deserta?
Anche lì non è che abbia tutto sto gran gusto cinematografico io, eh? Cioè mi piacciono cose diverse, molto diverse una dall'altra. Mi piacciono i film nei quali i personaggi però hanno un'ambizione, una voglia di fare qualcosa e alla fine hanno successo. A me non piace quando i personaggi non riescono a fare le cose nei libri, nei film. Mi sembra, non lo so, non mi piace dal lettore, ecco, quindi poi non le scrivo quasi mai le cose così. E mezzo, non c'è bisogno di dire perché. E anche questa è un'altra cosa che mio figlio Ettore mi ha regalato anche lui, perché lui non lo sa nemmeno, cioè sì, lo sa chi sono quelli importanti, però si può fare un'idea da conto suo, molto pratese anche questa cosa, empirica, no? Poco tempo prima di finirsi il libro dice: guarda papà, c'è questa cosa fantastica che alla fine da Dolce Vita, quando Marcello Mastroianni e l'Ekberg sono in giro per Roma, e l'Ekberg gli dice, a un certo punto trova questo gattino randagio e dice: dai Marcello, ci vuole del latte, trova del latte per questo micino. E siamo, è la notte fonda, non è che come oggi Roma dorme, non c'è nessuno in tutta Roma, e lui però dice: ma dove lo trovo il latte? Però mentre lo dice sta correndo per andare a cercarlo. Intanto lei rimane sola, va in giro per Roma con questo gattino sulla testa e c'ha questa inquadratura meravigliosa in cui lei arriva di fronte alla fontana di Trevi, entra nella fontana, mette il micino lì in terra, entra nella fontana e sta cominciando una delle scene più importanti del cinema italiano, e arriva Marcello, e Marcello c'ha un piattino di latte, c'ha un bicchiere di latte e un piattino. Attenzione, un bicchiere su un piattino, lui mette il piattino in terra, mette il latte nel piattino e il gattino va a prendere il latte, no? E Ettore mi ha raccontato tutta la stessa, diceva: ma dove l'ha trovato il latte? Il cinema è in quel latte che arriva all'improvviso, che non hai bisogno di spiegare perché c'è, perché il latte ci deve essere e quindi arriva.
Oh, hello.
Confortiamo Edoardo Nesi nel pensiero che quest'isola deserta non è una seduta di psicanalisi, quindi può continuare a sognare ciò che vuole e a fallire o a riuscire anche nei suoi sogni. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Saluti da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Listen.